Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, buongiorno a tutti voi. Nella puntata di oggi parleremo di moda. Qualche tempo fa abbiamo parlato dei profumi in voga nella prima metà del Novecento, oggi invece ci soffermeremo di più sugli abiti del periodo. Non vi meraviglierete certo se molte delle canzoni nella scaletta di oggi sono in dialetto milanese. Milano è la capitale della moda per antonomasia ed era un punto di riferimento importante anche all'epoca.
Diverto nel viaggiar, le città più belle visitar, questa è sempre stata la mia gran passione. Ma fra tutte quante le città, la più bella e gaia in verità, è la Gran Milano con il suo frastuono. Passeggiando per Milano, camminando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Molta gente per la via, molta gente in galleria, vola il tempo in allegria e ti fa felice il cuore. Se ti fermi una vetrina, pensi allora alla sposina e qualcosa ti viene voglia di comprare, ma la spesa ti rovina e una bella cartolina ti accontenti di mandar. Passeggiando per Milano, camminando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Passeggiando per Milano, camminando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere.
Il termine moda deriva dal latino modus, che significa maniera, norma, regola, moderazione, discrezione. Prima dello sviluppo della società di massa, vestirsi alla moda non era possibile a tutti. Era un lusso appannaggio delle sole classi abbienti, soprattutto per via del costo dei tessuti e dei coloranti utilizzati. Pensare che prima dell'Ottocento gli abiti erano tanto preziosi da essere elencati tra i beni testamentari. Chi non poteva permettersi questi lussi era solito indossare abiti tagliati rozzamente e colorati con tinture poco costose come il grigio. L'abito usato era una prassi, visto che era impensabile potersi permettere un abito nuovo su misura. Se dovessimo tornare indietro fino alle origini sociologiche della moda, detta anche storicamente costume, risaliremmo alle necessità umane di coprirsi con tessuti, pelli o materiali lavorati per essere indossati. Questo bisogno è esistenziale, in quanto l'abito protegge il corpo dalle basse temperature in inverno e lo protegge dall'eccessiva esposizione ai raggi solari d'estate. Con l'avvento della stratificazione sociale, l'abito diventa un efficace marcatore atto a distinguere le varie classi, ma anche determinati ruoli sociali come le mansioni sacerdotali, amministrative e militari. Da questi ruoli le donne erano escluse, ma non per questo rinunciavano a vestirsi con grande cura, da non trascurare la funzione del mascheramento che l'abito assume, aspetto molto interessante dal punto di vista psicologico.
Nella casa chiusa vive il tuo respiro, la tua veste azzurra è là, tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e tu mi guardi ancor dentro una cornice d'oro. Sento la tastiera premere mentre mi si spezza il cuor. Un angelo dal cielo mi fa suonar così tra gli astri d'or lassù. Quell'angelo sei tu, pensando sempre a te, e di musica vibrò. Ormai per me qua giù la musica sei tu.
Nell'Ottocento le tecniche di sartoria vanno perfezionandosi, indossare un abito ora è molto più semplice, qualcosa che si fa usualmente da soli, ma una volta non era affatto così. Dal XIX secolo si iniziano a distinguere i primi stilisti, con la creazione di nuovi tagli e l'impiego di nuove stoffe. Si stabiliscono nuovi canoni nel modo di abbigliarsi, con l'adozione di abiti femminili quali il tailleur, inventato alla fine del secolo dall'inglese Redfern. Gli stilisti lavoravano solo per l'élite, poiché i costi per l'ideazione e la produzione erano molto alti. La rivoluzione industriale comincia in Inghilterra alla fine del XVIII secolo. Questa rivoluzione, che rappresenta una pietra miliare dell'evoluzione storico-economica moderna, creò anche nel campo della moda e della tessitura macchine che permettevano di tessere, tagliare e cucire con rapidità e a basso costo. Nonostante questi metodi esistessero già da tempo, fu soltanto verso la metà dell'Ottocento che la moda si avvicinò alla massa, grazie all'invenzione di macchine per tagliare le pezze di tessuto e all'introduzione del telaio meccanico Jacquard. All'inizio tali tecniche furono applicate soprattutto alle uniformi militari. Con la nascita dei grandi magazzini in Francia, i prezzi degli abiti confezionati in serie si abbassarono notevolmente.
Nei grandi magazzini quanti sguardi birichini ti farò voltare, quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò fermare, una bruna seducente il cuor ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà, come tante bamboline sono semplici e carine ma ti sa tentare, queste care ragazzine con due semplici moine ti saprà turbare. Il tuo cuore nei suoi sogni certamente volerò, là nei grandi magazzini per cercare la felicità. saltano col sole, semplici figliuole, poi correndo vanno al magazzino. Sempre sorridenti servono i clienti, anche se un po' triste il cuoricino. Là nei grandi magazzini quanti sguardi birichini ti farò voltar, quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò fermar. Una bruna seducente il cuore ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà. Come tante bamboline sono semplici e carine, ma ti sa tentare. Queste care ragazzine con due semplici moine ti saprà turbar. E il tuo cuore nei suoi sogni certamente volerà, là nei grandi magazzini per cercare la felicità.
Le nuove tecniche della chimica e l'invenzione dell'acciaio introdussero materiali meno costosi. La tessitura meccanica accelerò la produzione di stoffa, così come la stampa delle decorazioni con coloranti industriali. I busti e le sottogonne non furono più rinforzati da stecche di balena, ma di metallo, facilmente riproducibile in serie. La crinolina, la sottogonna a cupola diffusa durante il periodo del romanticismo e munita di cerchi d'acciaio, fu per la prima volta indossata anche dalle donne del popolo.
Quando ero bimba sfogliando tante fotografie, una che accendeva più di tutte la mia fantasia. Era una giovinetta dell'Ottocento con l'ampia gonna, era la mia nonna che con il nonno si sposò. Era bella sotto il mandorlo con la veste rosa, quella bimba un poco timida, già promessa sposa. Al suo fianco un bruno giovane l'adorava già guardandola, un amor così romantico, tenero, candido, come i fiori di quel mandorlo, oggi non si trova più. Vi piacerebbe poter tornare nell'Ottocento e poter donare il dolce anello di fidanzamento ad una creatura così gentile, così perfetta, e sposarla in fretta per non abbandonarla più. Era bella sotto il mandorlo con la veste rosa, quella bimba un poco timida, già promessa sposa. Al suo fianco un bruno giovane l'adorava già guardandola, un amor così romantico, tenero, candido, come i fiori di quel mandorlo, oggi non si trova più. Romantico, tenero, candido, come i fiori di quel mandorlo, oggi non si trova più.
Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, lo scenario europeo mutò profondamente. La guerra aveva lasciato un'economia traumatizzata e non pochi problemi sociali e psicologici. Fu in questo periodo che, grazie alle speculazioni, avanzò una nuova classe sociale arricchita e quindi una diversa clientela per le case di moda. Le mode americane invasero ogni settore, si bevevano cocktail e whisky, proliferavano le jazz band e i blues. Dopo 4 anni di privazione scoppiò la gioia di vivere, simboleggiata dal nuovo sfrenato ballo, il Charleston. Per tutto il periodo tra le due guerre, il cinema influenzò lo stile di vita. Ad Hollywood nacque lo Star System ed attori come Rodolfo Valentino prima, Clark Gable, Jean Harlow, Greta Garbo, Marlene Dietrich poi, diventarono modelli da imitare. Ma il fenomeno più importante si manifestò con evidenza proprio negli anni 20, l'emancipazione della donna che, durante la guerra, aveva dovuto assumere ruoli maschili di responsabilità e non era affatto disposta a tornare indietro, ma pretendeva di governare la sua vita più liberamente. Molte donne si iscrissero all'università e affrontarono professioni nuove, come nel campo della medicina. Le giovani fumavano, si truccavano e frequentavano locali notturni alla moda. Modello femminile fu la ragazza magra, senza più fianchi né petto, con uno sfrontato piglio mascolino e i capelli cortissimi alla garçon. La moda volle gonne sempre più corte e abiti spesso tagliati di sbieco. Alla fine degli anni 20 si affermò lo stile bebè, con gonne al ginocchio, scarpe col cinturino, capelli a cloche. La moda propose un nuovo modo di intendere l'abito, pratico, semplice, di costo contenuto ed elegante. Antesignana di questo nuovo modo di vestire fu Gabrielle Coco Chanel. Fu lei che lanciò l'abito in jersey corto, imponendo questo tessuto povero anche per il tailleur, una delle sue creazioni caratteristiche. Sempre lei semplificò la linea dell'abito da sera, inventando un lineare tubino nero. Fu la prima a lanciare i gioielli fantasia in vetro colorato, la bronzatura e il profumo legato alla sua linea, il famosissimo Chanel numero 5. Non disdegnava di portare i calzoni, ancora tabù per le donne. All'assoluto predominio della moda francese per l'abbigliamento femminile ci fu un tentativo di reazione in Italia. La giornalista Lidia Deliguoro fondò la rivista Lidl, che con l'appoggio dell'industria tessile nazionale cercò di creare modelli italiani. La moda maschile rimase nei binari rassicuranti che si era scelta, tuttavia un certo tono sportivo e disinvolto si insinuò nelle giacche, nei pantaloni, nei gilet di lana stile golf. Comparirono i primi trench impermeabili e tornarono i pantaloni alla zuava, indossati con calze scozzesi. Grande novità furono l'introduzione del colletto floscio per la camicia e il modello bottom down con 2 bottoncini che assicuravano le punte alla camicia.
Oh, ogni canzunetta milanesa, la deve scrudele sbarazzina. Questa che ve canti l'è carina, ma u vendevi sminga per piacer. È un caffè nascosto in una piazza, frequentata tante donne belle, ma fra queste troppe gagarelle, alle cinque va a beve le tè. La gagarella del Biffiscala, quanti in quattro le la bigia a scola, la trova sempre una quai bala, per vesli pruta a beve le tè. La riva in bici con stile vario, la si diverte proprio un putiferio, la palla tonta come il macario, la dis che squano e la canta olè. A lei piacciono le morris e le came, le chemo ancora di più, ed annega i dispiaceri con tel cummele nulla più. La va alla Cozzi la gagarina, tre volte al dì la fa la piscina, la gal cifet che la par un look, e il cervelet che le proppi tuc. Sentì parla Gesù che strazio, disen su di rob senza giudizio, l'ure l'oste il ciame l'olozio, e per di Peppino disen pi, disen no permesso, disen pozio, l'autobus del ciame l'autobuzio, disen no ti lascio, ma io ti lazio, bye bye. Senti gagarella, va a dormire. La gagarella del Biffiscala fu no per di, ma le propi ciula, qui gagarone la fa la ziala, la dis coniglio che niente fa, che pias la pizza con la scigula, la gai scarpet con la doppia sola, la gira sempre con un gandula, vestite mager che il fa pietà. A lei piacciono i modelli del Ventura, per smagrirsi la mangia e le rim, ma son tutti che si veste su misura, dalla sarta che è a lupin. Oh gagarella del Biffiscala, tu sei tutto liber e torna a scuola, Milan le stufa de su purtà, le gagarelle qui so gaga.
Ed ecco giungere violenta la crisi del 1929. Panico e disperazione si abbatterono sul mondo, nella moda uscì indenne dal trauma. Le case di moda francesi, che avevano avuto la loro migliore clientela oltreoceano, si videro imporre drastiche misure protezionistiche che gravarono pesantemente sugli abiti esportati. Il lavoro degli atelier parigini diminuì notevolmente, con conseguenti licenziamenti di personale. Una ulteriore conseguenza della crisi fu la necessità di usare filati di minor pregio. Si diffusero così le fibre sintetiche, come il rayon o il nylon. Quest'ultimo in particolare sostituì la seta con cui fino ad allora erano state fatte le calze. Dopo il 1930 l'ideale femminile diventò più aggraziato e copiò le star di Hollywood, le labbra di Joan Crawford, i capelli platinati e le sopracciglia ridisegnate di Jean Harlow, i tailleur e i pantaloni di Marlene Dietrich. La donna ideale era longilinea e femminile, portava tacchi alti e si tingeva i capelli. Al contrario, nell'Italia del regime si cercò di lanciare una bellezza formosa e mediterranea, tutto l'opposto di quella slanciata ed emancipata che veniva disegnata da Gino Boccassile per le copertine del giornale Le Grandi Firme.
Noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale seducente ammagliato, nato dal cervello d'un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età.
Signorina grande e ferma, col fucile 900, ha portato intudamente in ogni cuore. Signorina grande e ferma, con le gomme sempre a vento, tu dirige il movimento dell'amore.
Le ragazze d'oggigiorno sono tutte come te, basta solo guardarsi intorno, oh mamma mia quante ce n'è.
Signorina grande bella, bella viva del momento, ti faremo un monumento tutto d'oro.
Ora questo tipo di ragazza tu la vedi in ogni piazza, ne ritrovi nei caffè. Portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è. Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se questa donna esisterà.
La linea delle vesti negli anni 30 mutò. La vita tornò al punto naturale, gli abiti si allungarono sotto al ginocchio e si aprirono in piccole pieghe a pannelli. D'inverno si preferivano lunghi cappotti con immensi colli di volpe. Per il giorno trionfò il tailleur, mentre le spalle diventarono quadrate a causa di imbottiture nascoste. Il pantalone si insinuò gradualmente nelle mode, specie negli abiti sportivi e nei completi estivi. I vestiti da sera ultra femminili si allungarono nuovamente fino ai piedi, con scollature vertiginose sulla schiena. Il nuovo oracolo di questo stile fu una sarta italiana emigrata in Francia, Elsa Schiaparelli. Dotata di una fantasia e una creatività irrefrenabili e da sempre interessata all'arte moderna e delle avanguardie come il surrealismo e il cubismo, ispirò molti dei suoi vestiti ai quadri di Salvador Dalí e di Pablo Picasso, con elementi onirici come specchietti, cassettini, aragoste giganti, oppure con fogli di giornale stampati come i famosi papier colle di Picasso. Il rosa fucsia o shocking fu il suo colore preferito, come il nome di un suo celebre profumo. La sua donna doveva essere spregiudicata e indipendente e non aver paura del giudizio altrui. Negli ultimi anni precedenti la guerra, l'abito si accorciò e allargò, mentre lo stile diventò più romantico, con incrostazioni di ricami e paillettes. Per le vesti da sera si usarono tessuti leggeri e fruscianti.
Eri vestita di rosa, come l'aurora lassù, ed una luce radiosa brillava negli occhi tuoi blu. Sotto un ricamo di stelle tu mi parlavi d'amor, con le tue frasi più belle facevi tremare il mio cuor. Quelle parole tenere che sospiravi per me, tu le dovrai ripetere come in un sogno, perché mentre il tuo cuore riposa vedo una fata lassù, tutta vestita di rosa, e sempre quegli occhi tuoi blu. Bimba, stanotte ho sognato di te, eri vicino al mio cuor, tanto vicino che il sogno per me sembra rivivere ancora. sospiravi per me. Tu le dovrai ripetere come in un sogno, perché mentre il mio cuore riposa vedo una fata lassù, tutta vestita di rosa, e sempre quegli occhi tuoi blu.
Nel 1939 le armate tedesche invasero la Polonia. Con questo atto ebbe inizio la Seconda Guerra Mondiale. I primi due anni del conflitto non produssero effetti notevoli nel settore dell'alta moda, ma ben presto le pesanti restrizioni causate dalla guerra costrinsero i governi e i sarti ad adottare misure cautelative. L'invasione della Francia fu vista dai tedeschi come l'occasione per spostare a Berlino le case di moda francesi, molte delle quali avevano nel frattempo chiuso. Grazie a un paziente lavoro di diplomazia, il sarto Lucien Lelong riuscì a convincere l'alto comando germanico che l'operazione avrebbe tolto all'alta moda parigina freschezza e vitalità. Tuttavia, la crisi bellica causò inevitabilmente la corsa al risparmio e per qualche anno le linee proposte furono semplici e poco interessanti. Nazioni come l'Inghilterra e l'Italia dovettero distribuire tessere e tagliandi per l'abbigliamento.
Blu, bambina mi piaci di più, quegli occhi che scintillano nel cuore mi risvegliano l'amore, tanto amore, portandoti a spasso con me, mi sento orgoglioso di te, il magico incantesimo che fa destare l'animo sei tu, solo tu, bella come un fior, nella tua semplicità. Puoi sognare il cuore, la più gran felicità. Bambina con l'abito blu, bambina mi piaci di più. Al dolce tuo sorriso tentatore nasce l'amore nel mio cuore.
La moda femminile si semplificò anche per la mancanza di tessuto, soprattutto lana e cuoio, che venivano utilizzati per vestire le truppe al fronte. Per circa 4 anni si videro solo gonne al ginocchio, spalle quadrate e tessuti modesti. Alcuni creatori di moda utilizzarono invece materiali poveri per creare piccoli capolavori. In Italia si crearono scarpe con la suola di sughero o capretto italico. Antesignano di questo genere fu Salvatore Ferragamo, nato a Bonito, piccolo borgo della provincia di Avellino, e da lì emigrato negli Stati Uniti d'America. Intanto, per non utilizzare la lana che era usata dalle truppe, venne inventato il lanital, un tessuto ottenuto dai cascami della caseina. Negli Stati Uniti si fece leva sull'economico jeans, mentre a causa della mancanza di nylon, furbi artigiani inventarono un nuovo mestiere dipingendo le gambe delle signore come se portassero le calze.
Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piè.
Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu,
ma le gambe a me piacciono di più.
Sono belli gli occhi azzurri e la pena un po' lì in su,
ma le gambe sono belle ancor di più.
Le manine deliziose si sapranno accarezzare, la tua gamba un po' nervosa ti farà innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe sono belle ancor di più.
Quando una maschietta dal musetto seduttore ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagatore, che cosa fa? L'avvolgerà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu,
ma le gambe a me piacciono di più.
Saranno belli gli occhi azzurri e i nasini un po' all'insù,
ma le gambe sono belle ancor di più.
Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe sono belle ancor di più.
Fine della guerra, l'alta moda ripartì da Parigi, dove si realizzò un teatro della moda in miniatura per far vedere i nuovi modelli. Tuttavia, soltanto Christian Dior fu il vero iniziatore artefice della moda post-bellica, lanciando nel 1947 il New Look. Dior era stato prima antiquario e poi disegnatore presso Le Long ed aveva in mente una donna signorile, raffinata e romantica. Puntava sulla perfezione puntigliosa ed esclusiva del taglio e su una linea che modellava il corpo femminile, tornando alle spalle morbide, alla vita di Vespa, alle gonne lunghe. Seno in evidenza, fianchi tondi, gonna immensa, l'abito di Dior era falsamente naturale, ma nascondeva sotto il tessuto pregiato imbottiture e rinforzi. Amante del bianco e nero, prediligeva per gli abiti da giorno linee più caste, mentre per quelli da sera scollature profonde e metri di tulle. L'aspetto ultrafemminile delle creazioni di Dior era accentuato anche dai dettagli: obbligatori guanti, scarpe col tacco e cappelli. I cappelli tornarono a conquistare spazio con le loro visiere più ampie, mentre caldi e morbidi colli di pelliccia si adagiarono sui cappotti invernali, modellati a spalla larga e con cinte sul punto vita. I capelli sono categoricamente pettinati con la riga laterale e accompagnati da onde statiche che ricordano quasi un'acconciatura scultorea. Il trucco mantiene il suo rossetto rosso, abbinato alla matita nera agli occhi, che non mostrano più quel velo di tristezza del decennio precedente. Più pulito è lo sguardo, più minimalista, intento a mostrare quanto ha da dire questa nuova donna anni 30 e non che cosa ha da nascondere.
La gamba, la piuma sul cappello, la fa, l'amor col maresciallo, la va, a spasso con l'ombrello, perché, e chi lo sa perché, zum 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 col pam fioli, zum 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 fioli pam pam, che bel mazzolin di fiori, che bel mazzolin la ga.
Chi non conosce ormai la Serafina, la giovane servetta del quartiere, che quando fa la spesa la mattina si barda come un vecchio corazziere, vedendola passare ogni garzone le canta sorridendo la canzone. Laga, laga, la piuma sul cappello, lava, lava, l'amor col maresciallo, lava, lava, a sasso con l'ombrello, perché, perché, e chi lo sa il perché? Tum 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 col pam pam fiori, tum 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 fiori pam pam, che bel mazzolin di fiori, che bel mazzolin la già. Un vecchio cappellin della padrona, un ombrellino di trent'anni fa, vi sembra una gallina faraona che vada a passeggiar per la città. La gente si diverte a quel macello e canta allegramente il ritornello. Laga, laga, la piuma sul cappello, lava, lava, l'amor col maresciallo, lava, lava, a spasso con l'ombrello, perché, perché, e chi lo sa il perché? Tum 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 col pom pom pirulin, tum 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 pirulin pom pom, che bel mazzolin di fiori, che bel mazzolin la già.
La ga, la ga, la piuma sul cappello, la va, la va, l'amor col maresciallo, la va, al passo con l'ombrello, perché, perché, e chi lo sa il perché?
Tum 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 col pom pom pirulin, tum 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 pirulin pom pom,
che bel mazzolin di fiori, che bel mazzolin la già.
Gli anni 30 si scrollano di dosso tutto quel geometrismo e quella schematizzazione sartoriale tipica del decennio precedente. Si predilige ora un figurino di donna sensuale, aggraziato e femminile. Torna in voga il punto vita, sempre più marcato da cinte e cinturini. Gonne e abiti contornano la silhouette, non più fino al ginocchio, ma arrivano a sfiorare le caviglie. La crisi del 29 ha come risultato una sterzata verso uno stile perduto, più austero ed elegante, senza però dimenticare le novità appena scoperte in campo industriale. I nuovi tessuti artificiali fanno sì che si possano realizzare dei capi totalmente innovativi e alla portata di tutti. Impazzano calze e collane in nylon, accessibili a qualsiasi tasca, da indossare sotto gonne ampie e piene di pieghe, abbinate a camicette o maglioncini. I vestiti tornano a giocare un ruolo di eleganza femminile, accompagnando alcune forme e lasciandone scoperte altre. Nasce un nuovo modello accattivante e sensuale che mostra la nudità della schiena, manifesto di una nuova donna più matura, più consapevole di sé e del suo fascino. Immancabile, sotto tanta sensualità, la scarpa col tacco, che torna a slanciare le forme. Niente più comodità, la scarpa per la donna è un accessorio che completa il suo nuovo look voluminoso.
Mi innamorai e all'appuntamento andai, tutto era bello e nuovo in me, tranne le scarpe rotte, ahimè. Mi feci dar gli scarponi di papà, me li infilai, incamminai, lei coi pepè, io coi papus, andammo insieme ad aspettare l'autobus. Lei era bella e la guardavano i gagà, io le parlavo e seguitavo a incesmicar. Diceva lei, la scarpa grossa piace a me, vuol dire che c'è del cervello fine in te. Fu così che perdemmo l'autobus, lei coi pepè, lei coi pepè, io coi papus. E risparmiai, che scarpette mi comprai, facendo i tacchi picchiettar, corro il mio amore ad aspettar. Ma arriva lei con due scarpe di caucciù, come due barche tinte di blu. Io coi pepè, io coi pepè, lei coi papus, non ci restava che salire in autobus. Proprio quest'oggi che mi vesto da gagà, ma arriva lei con queste barche, guarda qua. Una vecchietta nel vederci sospirò, e una ragazza e un'altra ancora strabiliò. Rise tutto l'autobus, lui coi pepè, lui coi pepè, lei coi papus. e mi sposai, poi mia moglie salutai. Addio mia bella, me ne vo, chiama la patria in alto il cuor. Mentre ero al fin, mi nasceva un bel piccino. Quando tornai, io lo guardai. Lui coi pepè, lui coi pepè, io coi papus. Noi passavamo e si fermavano gli autobus. Tutta la gente sorrideva nel guardare quel bel bambino col suo babbo militare. Un giovanetto con la mano mi salutò, una signora il mio piccino accarezzò. Mi suonò, ma passavo orgoglioso. Lì coi pepè, lì coi pepè, mi coi papos.
Quali erano le pettinature in voga durante gli anni 40? Jean-Louis David spiega che dopo il 1945 le donne sono alla ricerca di libertà e indipendenza, i look diventano più glamour e le acconciature più raffinate e moderne. La permanente non incontra più il gusto attuale, ma all'epoca questa tecnica andava per la maggiore. Destinata a creare dei ricci o semplicemente a dare movimento ai capelli in maniera duratura, la permanente era insostituibile e le donne la adoravano. Si recavano regolarmente dal parrucchiere per prendersene cura. Poi i boccoli hollywoodiani. Gli anni 40 segnano l'avvento dei ricci scolpiti e vaporosi. Realizzati con la permanente, questi boccoli possono crearsi anche con l'aiuto dei bigodini o di un ferro a riccia capelli. Si possono portare con i capelli lunghi e su una sola spalla, come vuole la tendenza side hair. Su capelli medio-lunghi i ricci sono sulle mezze lunghezze e sulle punte. L'acconciatura può essere abbellita con un ciuffo laterale o appiattendo la parte superiore. Le pin-up conoscono un successo folgorante che proseguirà fino agli anni 70. Molte donne oggi continuano ad imitarne le acconciature con il caratteristico turbante. Questo si portava il più delle volte con uno chignon a banana o con una frangia bombata. Cotonare i capelli non si usava ancora, ma si adottava la tecnica del brushing gonfiato. Per realizzarlo occorre una spazzola tonda di diametro largo per scrollare bene le radici e portare all'indietro le ciocche che si trovano davanti. Il ciuffo bombato è quella specie di chignon a banana che sta in cima alla testa, assolutamente caratteristico degli anni 40. Questa ciocca bombata si ottiene come un semplice ciuffo accentuando il lato arrotondato oppure realizzando uno chignon a banana da posizionare sulla parte anteriore della testa.
Girando per le strade, telegge, fundeghe, guardini, faccintani, salumi, prestinè. E dove ai tempi antichi, aghera un perruchè, adesso tu leggi Aldo, tintura con l'enné, che va la contessina, la tusa del Tulé, la dama e la sartina, dal vivo perruchè. Alfredo, fame il neo sul barbos. Giovanni, agutri pelichi sul gos. Arturo, ah, più mi lisce più mi piaci. Osvaldo, stai attento al tirabaci. Stan sotto macchinari per tre ore. Erisce in pulmoniti e raffreduro. Per farla messa in piega son capaci. De supporta la pena del Signore. Chi ver la permanente, chi ver la riga in mes, chi un ricciolo fuggente che il guissa come un fes. E appena che han finito de petenas, de fast la manicure, de depilas, a giren per la caco su chavat, oppure in cucina a lava i piat. Si celebri maester, si vede laura, che pare un professori dell'università, e il peten in lureggia a guisa d'un penel, se crede in immortale, se crede in Raffaele, ma i don in entusiasta e spende fior de gay, per mettes la tintura che fa cruda i cavei. Alfredo, fam la tinta verde ram. Giovanni, stai attento nel bisciam. Arturo, metto su la vaselina. Osvaldo, mi consiglia una retina. Chi ver sembra madama Pompadour. Chi ver il risulin col masse fiore. Lo spruzzo di lavanda parigina. Come la penelada d'un pitur. Vorrei la cipria rosa, la crema Liberty e poi qualche altra cosa. Demetum notte di. Sta moda è una frivola invenzione che custa mi suonò quanti milioni. Perché perdi del tempo a fa sbisciò se lei ci bella fa despedenà. Perché perdi del tempo a fa sbisciò se lei ci bella fa despedenà.
E con questa bellissima canzone di Giovanni Danzi abbiamo terminato anche la scaletta prevista per la trasmissione di oggi. Come sempre spero che tutto sia stato di vostro gradimento e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di La Voce del Padrone, sempre sulle frequenze di Radio Il Discobolo.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.